www.radiogio.it e la storia continua. Nati ieri, l'infanzia. Esistevano delle regole precise di puericoltura, soprattutto per i maschi. Quanto alle bambine, bastava che fossero umili, timorose e pudiche. Cuore di mamma. Nella precettistica religiosa e nei trattati pedagogici dell'umanesimo erano sporadici gli accenni all'educazione femminile. Le fanciulle, che al di fuori del matrimonio o della riproduzione erano del tutto prive di ruoli sociali significativi, non richiedevano in effetti delle cure particolari. Gli unici avvertimenti ricorrenti erano diretti allo sviluppo delle virtù tipiche della moglie: l'umiltà, il pudore e il timore verso l'uomo. Il valore supremo dell'educazione femminile consisteva nel salvaguardare l'onore sessuale delle giovani fino dalla più tenera infanzia. Con questo intento i genitori dovevano limitare le dimostrazioni di affetto nei confronti delle bambine ed evitare il più possibile i contatti delle figlie con l'altro sesso. Le attività ludiche consigliate per le fanciulle erano ridotte alle pratiche che potevano indirizzarle ai lavori domestici o al ruolo delle future mamme. E in quest'ottica i giochi preferiti per le femmine erano quelli con i bambolotti, e questi giocattoli, che spesso rappresentavano il bambino Gesù, ispiravano loro sentimenti devoti e il senso della maternità. Rari furono i casi di bambine che conobbero altri tipi di giochi infantili e il privilegio di essere iniziate ad attività quali la lettura, la scrittura, la musica, la danza. L'infanzia delle bambine non si distingueva come quella dei maschi, secondo tappe successive, ma era spesso bruscamente interrotta da matrimoni precoci, che rendevano impercettibile il passaggio dall'età infantile a quella adulta. Negli ambienti aristocratici furono numerosi casi di bambine mandate a nozze intorno agli 8-10 anni. Basta pensare a Margherita di Borgogna, la quale a 9 anni era già vedova. Nel 1318 Francesco da Barberino sottolineava gli effetti negativi dell'arrivo nelle case di spose bambine così piccole da dover essere portate in braccio dalle balie. Anche l'infanzia delle bambine appartenenti alle classi inferiori della società terminava precocemente. Gli oneri lavorativi, infatti, sottraevano all'intimità domestica le fanciulle povere, mandate a servizio molto presto. Malgrado le discriminazioni sociali e di genere, non si può affermare che la società medievale, soprattutto a partire dal XII secolo, abbia ritenuto insignificanti le prime fasi della vita umana, considerando i bambini come semplici adulti in miniatura, né tantomeno che i genitori fossero indifferenti verso il destino dei loro figli. Bastino a provare il contrario le amare parole di sfogo del mercante fiorentino Giovanni di Pagolo Morelli, che nei suoi ricordi 1393-1411 descrive l'atroce dolore provocato dalla morte del suo primogenito Alberto, di 9 anni. Non avrei mai potuto stimare che l'avere Dio diviso da me il mio soprascritto figliolo, passando di questa vita all'altra, mi fosse suto e mi sia sì gravoso coltello. Non si può per me, né sian Dio per la madre, dimenticare. Reclusi a vita. Nella società occidentale alto medievale, l'oblazione era una pratica frequente. I genitori consegnavano i figli e le figlie di età superiore a 6-7 anni a un monastero con l'offerta di una somma di denaro che doveva servire al loro mantenimento. La regola benedettina prevedeva che gli oblatini non fossero mai lasciati soli. Non tutti i fanciulli dovevano infatti rassegnarsi facilmente alla disciplina dell'ascetismo imposta dai loro padri. Il rito dell'oblazione segnava infatti una scelta definitiva dalla quale il giovane poteva sostrarsi esclusivamente con la fuga. Solo alla fine del XII secolo il Papa Celestino IV accordò ufficialmente agli oblati la possibilità di recedere dall'impegno preso dai genitori. A partire dalla metà del XV secolo, l'oblazione, che era stata dettata non tanto da motivi religiosi, quanto dalla volontà di mantenere integro il patrimonio familiare trasmesso al primogenito, e fu definitivamente abolita. E le piccole donne crescono. La durata dell'infanzia e della pueritia delle bambine era in genere più breve rispetto a quelle dei loro coetanei maschi. Il diritto romano e quello canonico fissavano il superamento della condizione infantile a 14 anni per i maschi e a 12 per le femmine. Il raggiungimento della pubertà legale, che coincideva con la presunta maturità sessuale, corrispondeva alla capacità minima richiesta per unirsi in matrimonio. La trattatistica pedagogica non solo anticipava la fine della fanciullezza femminile a 12 anni, ma abbreviava anche la prima infanzia delle bambine, riducendo persino il periodo di allattamento di 2 volte rispetto a quello dei maschi. Fin dalla nascita erano in effetti previste per le neonate regole igieniche particolari. Il modo di fasciare le femmine e i maschi era diverso, e norme dietetiche distinte per i due sessi. Intorno alla metà del XIV secolo, il fiorentino Paolo da Certaldo consigliava ai genitori di dare da mangiare alle bambine solo lo stretto necessario per la loro sopravvivenza. Il fanciullo maschio paci bene e vesti come puoi, intendi a giusto modo e onesto, sii fia forte e a tante, e se il vestirai bene userà coi buoni. La fanciulla femmina vesti bene e come la paci o le care, pur che abbia sua vita, no tenere troppo grassa. www.redigio.it e la storia continua.